Allora, iniziamo col dire questo, che mi sembra importante pensare a questi incontri di scuola critica, che vanno avanti ormai da 8 mesi, come il tentativo che ognuno di noi fa per contribuire a uno sforzo collettivo. Diciamo, ragionando sull'ultima crisi economica, andando un po' indietro nel tempo, mi sono fatta la convinzione che nessun uomo solo sulla Terra oggi, ma neanche nella storia in passato, potrebbe da solo bilanciare diciamo le brutture, le sofferenze presenti oggi. E solo un collettivo consapevole della sua funzione può resistere a tutto questo e può tentare con questi contributi di disegnare non solo un'analisi, cercando di andare alle cause di questo che sembra un disastro unico nella storia dell'Occidente, ma cercare di prospettare anche, come ho sentito dall'incontro dell'altra volta, una prospettiva per inserirsi dentro a un processo decisionale che sembra distante, veramente anni luce da noi. E quindi questa è la prospettiva con la quale io ho pensato e ho scritto questa relazione, che non vi consegnerò e né leggerò, ma non vi riconsegnerò subito, però diciamo così interpreterò, perché potranno annoiare, anche perché voglio dire, i dati sono difficili e sono anche lunghi, ma che poi dopo una piccola revisione, anche alla luce di quello che diremo oggi, vi manderò via mail, così si mantiene, resta annoiati e tutto. Allora, la realtà che ci troviamo davanti io l'ho chiamata surreale. L'ho chiamata surreale al punto che appunto solo un grande autore come Ionesco poteva rappresentarci, restituirci proprio tutta la falsa genericità e assurdità con la quale la classe dirigente europea in particolar modo sta muovendosi in questa che è la crisi più pesante dell'euro abbiamo vissuto. E quindi come introdurle se non con una falsa sceneggiatura teatrale che ha presente due personaggi. Uno si chiama Avere e Apparire, l'altro Apparire e Avere. E Avere e Apparire è ben vestito, ha una giacca, una cravatta, è molto compassato. E lentamente compare e dice: c'è la crisi dell'euro. Apparire Avere, che gli sta dinanzi più trasandato, più distratto, esclama: no, mica è grave. E Avere Apparire dice: sì, assolutamente, è grave. E l'altro: allora si salvi chi può, facciamo qualcosa. E l'altro dice: no, no, bisogna salvarci insieme, non bisogna essere disordinati. E l'altro, la frastornata, dice: ah sì, salviamoci insieme, e cosa bisogna fare? E dice l'altro: beh, bisogna tagliare. E poi singhiozza: la Germania, la Germania. Questo, seguendo un po' la stampa degli ultimi tempi, diciamo proprio la cronaca della crisi dell'euro degli ultimi giorni, delle ultime settimane, sembra essere un po' quello che ci hanno restituito. Cioè, la crisi c'è, è grave, bisogna fare come la Germania, che c'è i conti in ordine, dobbiamo tagliare perché così si deve fare. E quindi, e questo è cerchiamo di partire proprio dalla Germania, che ha, si dice, i conti in ordine, così in ordine che ha addirittura messo nella Costituzione un vincolo, questo recentemente, di non superare mai una certa, diciamo così, livello di spesa pubblica, di deficit in particolar modo, che è il rapporto tra la spesa pubblica di un anno e il PIL del paese. Quindi adesso che è fallita la Grecia e che a ruota rischiano Portogallo, Spagna e Italia almeno, non si può chiedere alla Germania, questo è un altro leitmotiv che ci propina, no? Di rovinare i suoi conti pubblici per aiutare questi paesi meridionali pieni di mafia, di corruzione e di sprechi. E allora non ci resta che lo stile Fondo Monetario Internazionale, con i suoi standard tristemente famosi, nella storia della seconda metà del Novecento, almeno della seconda metà del Novecento. Prestiamo dei soldi alla Germania, alla Grecia e forse in futuro anche agli altri paesi a rischio, ma in cambio di un piano di rientro a base di tagli di Stato sociale, privatizzazioni e repressione armata della povertà che eventualmente vuole uscire, vuole dire qualcosa. Ma gli altri paesi europei non possono mica aspettare di fallire per reagire a questa situazione. Per dare il così tanto declamato colpo di reni, e quindi ecco la manovra miliardaria che tra gli altri paesi, diciamo così, a rischio dell'Europa, anche l'Italia con il ministro Tremonti ha barato. Tra i 25 e i 36 miliardi, fino a qualche giorno fa questa cosa non si capiva bene, recentemente sono uscite le tabelle precise, di tagli in 2-3 anni. Proviamo a capire per fare cosa però, perché al momento del dibattito in Parlamento, alla televisione, in questo momento il dibattito in Parlamento, in televisione e sulla stampa non appare per niente chiaro. Solo recentemente, questo lo posso anticipare, la voce.info, che è un sito che si occupa proprio di analisi economica, critica della politica economica, eccetera, eccetera, ha reso noto che in realtà questa manovra sembra essere un anticipo di manovra, poiché il 60% dei fondi che si dicono recuperati dalla spesa in realtà sono fondi che il ministro intende recuperare dal recupero dell'evasione fiscale, sostanzialmente. Quindi è una pia intenzione lanciata su prossimi anni che invece sono infarciti di condoni, di scudi fiscali, che sono l'esatto contrario di questo. Per l'altra metà, per l'altro poco meno della metà, invece i tagli si abbattono solamente sulle categorie più deboli, in particolare sui dipendenti del pubblico impiego, quelli di contratti non, diciamo così, contratti a termine, che pare vengano completamente cancellati, e sulla scuola e la sanità in parte minore. La scuola perché vengono bloccati gli adeguamenti di carriera, gli scatti automatici di carriera, che non accadeva da moltissimo tempo, dal dopoguerra. E quindi questo sembra essere per il momento questa riforma italiana per rispondere alla crisi. E quindi partiamo dall'Italia, facciamo un breve excursus sull'Italia. Diciamo, qual è la storia dell'Italia in questo campo? Pur non avendo la prima economia del mondo, l'Italia ha un debito pubblico che supera di molto il proprio prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo è, diciamo così, la ricchezza prodotta all'interno del paese. Si tratta di 1.800 miliardi di euro di debito, che equivalgono a circa il 120% del PIL. Cioè superiamo il PIL del 20% quasi, stiamo andando verso questa cifra. Al momento è il secondo o terzo debito pubblico più alto al mondo. Questo implica che ogni anno, dalle entrate già molto decurtate dall'evasione fiscale, che ammonta a circa 100 miliardi di euro, bisogna prendere un'ottantina di miliardi e darli come interesse maturato a coloro che hanno comprato i titoli di Stato. Quindi la finanziaria che ogni anno si vara, diciamo la spesa pubblica, che si aggira intorno ai 30 miliardi ogni anno, in realtà potrebbe essere 30 più 80, se noi non avessimo questo immenso debito pubblico, che non è altro che vendita di titoli di Stato in cambio di denaro per spesa corrente, sui quali prestiti accumulati negli anni bisogna pagare gli interessi, perché è come se lo Stato svolgesse la funzione di banca, prende soldi da terzi, da italiani, ma il 50% è straniero, e poi gli deve garantire un tasso di interesse su questi soldi che si è preso. Quindi, dicevamo, hanno comprato i nostri titoli di Stato, e a causa di un alto livello di evasione fiscale, dentro cui c'è l'economia criminale, il lavoro nero e il costo della corruzione, ci permettono di mandare avanti lo Stato, i titoli di Stato. Stato che si compone notoriamente, quando parlo di Stato mi riferisco alla sanità, alla scuola, all'università, alla ricerca, alle opere pubbliche, ai beni culturali, alla tutela dell'ambiente, i servizi, l'informazione, i partiti, il Parlamento, il governo, la magistratura, amministrazione, sicurezza, spese militari e così via. Per poter essere ammessi nella zona euro, l'Italia ha condotto, per arrivare a Maastricht, una politica di tagli in funzione del rientro del debito pubblico, cioè ha dovuto tagliare le spese per recuperare soldi da mettere per ripianare il debito pubblico che era cresciuto enormemente dall'inizio degli anni Ottanta. Questa tensione al pareggio di bilancio, che è stata sicuramente salvifica per il nostro paese, sgangherato che fuori dall'euro si sarebbe sicuramente frantumato sotto il peso della corruzione e della moral suasion internazionale, non ha comunque niente a che vedere con l'unica vera operazione che la storia italiana ricordi di riordino dei conti pubblici, che va datata 1861-1875. L'allora neonato paese, Italia, Stato italiano, uscito dalla guerra di liberazione e unificazione, procedette contemporaneamente al riordino dell'amministrazione, ne creò un'unica amministrazione per il paese, prima c'erano i vari stati con varie amministrazioni slegate, alla costruzione del sistema di istruzione e dei trasporti pubblico. Per intendersi si parla della rete ferroviaria innanzitutto, che non c'era, comunque non era integrata, non era pubblica, e alla riforma, o meglio dire costruzione, del sistema tributario, il sistema fiscale italiano, riuscendo in circa 10 anni a portare i conti pubblici al pareggio, cioè non avere debito pubblico, entrate e uscite si bilanciano. Di fronte a tutto questo, lo storico Goloman poté dire che il risorgimento italiano fu il colpo più duro assestato al feudalesimo europeo, superiore anche, pensate un po', alla stessa rivoluzione francese. Altri tempi che però è bene tenere presente in situazioni di crisi totale come quella attuale. L'Italia riesce quindi ad entrare nell'euro, ritorniamo al punto da cui eravamo partiti, disperdendo un immenso patrimonio di proprietà mobiliari e immobiliari pubblico di inestimabile valore, soprattutto in situazioni di crisi. Questo patrimonio ha un nome, si chiama l'IMI, Istituto Mobiliare Italiano, e IRI, Istituto per la Rinascita Industriale. Dentro la corsa per entrare nell'euro, questi istituti vengono liquidati, vengono privatizzati totalmente o quasi totalmente per fare cassa e ripianare il debito pubblico, per renderlo accettabile dai parametri di Maastricht, i parametri europei, che era la precondizione per accedere alla moneta unica europea. Una volta diventato europeo, il debito pubblico italiano ha ricominciato a salire a ritmi forsennati, sulla groppa di spese emergenziali e falsi lavori pubblici. Queste sono state poi le spese principali che l'Italia ha ripreso a fare uguali a prima, immediatamente dopo aver raggiunto questo obiettivo. Si è attraversato molto rapidamente la parentesi di Tangentopoli e si è proceduto alla manomissione del sistema fiscale, abolendo per esempio la tassa sulle successioni. Questo è un fatto gravissimo che in questo periodo di crisi non esca fuori. L'Italia, a differenza di tutti i paesi moderni, economicamente avanzati, non ha più, o meglio, ha una tassa di successione sulle successioni risibile. La tassa delle successioni, per Luigi Einaudi, è uno dei capisaldi dei sistemi fiscali moderni. Negli Stati Uniti, la ragione per cui le università, i musei, eccetera, sono finanziati dai privati, la ragione vera è che esiste una tassa sulle successioni dei grandi capitali, dei massimi capitali, che alla morte del proprietario posano allo Stato quasi il 90% del capitale. Per evitare questo...
Capitali enormi, credo,
no?
Capitali enormi, pensi...
No, sì. E chiaramente la tassa delle successioni, come tutte le tasse, dal manifesto del Partito Comunista in poi, sono proporzionali, seguono il criterio della progressività. E la tassa delle successioni sopra tutte le tasse. E quindi chi ha più, non chi non ha niente paga il 90, chi non ha niente probabilmente la tassa non la paga proprio, cioè chi ha poco, chi non supera una certa soglia, ma i grandi capitali i più ricchi arrivano a posare allo Stato quasi il 90%. Poi hanno escogitato una serie di cose per evitare di fare questo, cioè se il grande proprietario finanzia la cultura, finanzia i musei, finanzia le università, questo livello, questa percentuale scende fino al 50, al 40, ma comunque si assesta a questi livelli. L'Italia ha una legge, una tassa sulle successioni risibile, ripristinata da Prodi nell'ultimo governo pro forma, ma abolita nel
secondo governo
Berlusconi, 2001-2006. Quindi sconvolgimento del sistema fiscale, sconvolgimento della legislazione sui lavori pubblici, con la riesumazione in Italia della legge fascista del 1929, una legge che concedeva lavori pubblici a trattativa privata, un altro abominio nella, diciamo così, nei sistemi giuridici moderni. Non esiste che i lavori pubblici, specie i grandi lavori pubblici, vengano dati a trattativa privata, cioè senza gara di evidenza pubblica. Quello che chi voi è stato nei consigli scolastici, per esempio, pure a scuola, istituti. Quando si deve comprare una cosa, supera un tetto, si fa la gara, arrivano le lettere, si valutano, si paragonano e poi si sceglie il migliore per l'ente pubblico. La trattativa privata è l'opposto. Il governo, o il ministro, il capo del governo, nel caso del fascismo era proprio Mussolini che aveva il Ministero dei Lavori Pubblici a interim, sceglie privatamente l'azienda che fornirà quel servizio, costruirà quell'opera, a cui si aggiunge la successione di anticipazioni, la concessione di anticipazioni di soldi pubblici sui lavori, anche quando questi lavori non sono stati ancora neanche progettati. Questa è un'innovazione che noi abbiamo operato sulle leggi fasciste, cioè oltre a darli a trattativa privata, noi concediamo anche anticipazioni a questi appaltatori, finti appaltatori, su un'opera che non è neanche progettata ancora, in alcuni casi. Per cui i costi delle opere aumentano vertiginosamente. La TAV costa 4 volte in più rispetto a quanto costa in Spagna e in Francia, per esempio. Si arriva a cifre spaventose di miliardi di euro che appunto in uno stato moderno, economicamente avanzato, non sprechi che non esistono. E così cresce il debito pubblico. Parallelamente tutta la struttura amministrativa ereditata dal Risorgimento e rafforzata dalla Costituzione del 48 veniva progressivamente smantellata. In che modo? Con la cancellazione dei controlli interni alla pubblica amministrazione. Cancellazione dei controlli interni alla pubblica amministrazione, con la creazione di strumenti amministrativi, accordi di programma, conferenze di servizi, cose che non so se avete mai sentito nominare anche nella gestione, per esempio, del comune, della regione Campania, eccetera, che la legge Bersani, anzi le leggi, scusate Bersani, Bassanini, che vanno dal 1993 al 2001, hanno istituito. Sono strumenti che cancellano i controlli interni alla pubblica amministrazione. Che significa? Che se un ente pubblico vara un atto che non ha copertura finanziaria, che non è manifestamente di interesse pubblico, non c'è più il segretario, per esempio, uno degli organi, il segretario del sindaco, che è un ufficiale pubblico, non è di nomina politica, che controlla gli atti a monte. Quindi il Consiglio Comunale, prima di approvare un determinato provvedimento, questo provvedimento deve essere approvato da un organo terzo, diciamo così, un pubblico funzionario autonomo dalla politica, che deve vedere se c'è la copertura, se è un investimento giusto, se è uno spreco o se è una cosa che va contro l'interesse collettivo. Questa figura è stata subordinata al sindaco, che lo nomina.
Segretario comunale.
È nominato dal sindaco, prima era un'altra cosa. Questo più altri provvedimenti hanno fatto sì che la magistratura venisse inondata a valle di una serie di processi, di procedimenti per contrastare le storture che venivano dalle amministrazioni locali, progetti faraonici, finanziamenti dati a destra e manca, anche collusioni, con collusioni con la criminalità organizzata, eccetera. Quindi smantellamento dei controlli interni alla pubblica amministrazione. La protezione civile, un'altra degli elementi che ha destabilizzato tutto il sistema della spesa pubblica italiana, perché va in deroga tutto la protezione civile. La protezione civile ha dei fondi gestisce discrezionalmente il capo della protezione civile attraverso delle ordinanze di protezione civile che può emettere lui stesso oltre che il Presidente del Consiglio senza alcun controllo, che sono molto superiori ai decreti legge. Non hanno un tetto massimo, mentre i decreti legge sono nell'attenzione di tutti. Il governo Berlusconi vara moltissimi decreti legge, è incostituzionale, è esautorato il Parlamento. Le ordinanze di protezione civile sono equipollenti ai decreti legge, ma nessuno ne parla, solo che sono diventati molto superiori al numero di decreti legge approvati, senza discussione in Parlamento, con discrezionalità nella decisione dei soggetti da finanziare, che poi ha portato alle inchieste recenti che stanno, diciamo, un po' su tutti i giornali, la protezione civile, il sistema Anemone, eccetera. Da queste leggi, 1992, istituzione della protezione civile, leggi Bassanini, 93-2001, e dirò adesso la riforma del titolo quinto della Costituzione repubblicana che regola i rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie locali, mandando in confusione il sistema delle competenze e delle responsabilità pubbliche su determinati atti, creando appunto il Far West, per cui su ogni provvedimento, anche se sbagliato, la magistratura non sa neanche a chi andare a colpire, perché le competenze si sono praticamente dilatate, ci sta una concorrenza tra Stato e Regione, tra Regioni e Regioni, tra Comuni e Province, eccetera. Titolo quinto che è la base su cui si sta costruendo il cosiddetto assetto federale dello Stato. Titolo quinto votato dal centrosinistra nel 2001, ultimo atto prima di sciogliere il governo, legge costituzionale, è stato cambiato un'intera parte della Costituzione, così a maggioranza, sistema federale dello Stato propagandato dalla Lega, dal governo attuale. A valle di tutto questo che oggi assistiamo oggi quindi ad un attacco senza precedenti all'informazione, definita troppo libera dal Presidente del Consiglio, e alla magistratura già intasata per effetto della cancellazione di quei controlli interni alla pubblica amministrazione, cosiddetti controlli a monte, che malgrado questo è stata progressivamente sottofinanziata negli anni, lasciata aggrappata all'ultimo strumento, cioè quello delle intercettazioni telefoniche per cercare di colpire reati maggiori, dato che l'obbligatorietà dell'azione penale ormai non esiste più, e per poter continuare a perseguire reati di una certa rilevanza. Tutto questo non poteva che avvenire in un paese dove le scuole fossero già state distrutte. Già è avvenuto. La ricerca dispersa è resa impermeabile alla realtà e al sistema economico. L'alta cultura messa all'angolo e l'università morta ormai già da molto tempo. Questo non è una caratteristica solo dell'Italia, tutta questa serie di riforme verso lo smantellamento completo dell'assetto ad economia mista che è sancito nell'articolo 42 della Costituzione. Quindi dell'intervento anche, della presenza forte dello Stato nell'economia, della regolazione, diciamo così, proprio degli Stati liberali, di tutta una serie di attività degli Stati. Queste non sono prerogative dello Stato italiano, ma come abbiamo avuto modo di apprendere dal dossier di Le Monde Diplomatique recente, versione italiana, dedicato proprio alla trasformazione degli Stati europei in Stati manager, questo è un fenomeno che coinvolge molti paesi anche al di fuori dell'Italia, compresa la Francia e la Germania. Teniamo presente che negli ultimi 10 anni di crescita europea il tasso di povertà è rimasto invariato per poi iniziare negli ultimi anni a crescere. Quindi 10 anni di crescita. Nei sistemi di Stato sociale inaugurati nella Seconda Guerra Mondiale, la crescita significa abbassamento della povertà, significa sicurezza del lavoro, significa aumento dell'occupazione. Negli ultimi 10 anni, a causa di tutta una serie di riforme, tra cui quelle che ho elencato, la povertà, un dato che viene dalla Commissione Europea, la povertà, il numero di poveri, poi sono formalizzati con una cifra, diciamo così, di reddito sotto la quale si è poveri, è rimasto uguale e poi è cresciuto, come sta crescendo adesso. Ma oggi un rinoceronte attraversa l'Europa, per tornare agli UNESCO. Allora, tagliare per uscire dalla crisi, questo è il quadro della situazione degli ultimi 15 anni circa. Adesso arriva il rinoceronte che galoppa e dice tagliamo. Ma se si presta attenzione anche e non solo alla vulgata, alle voci che compaiono sulla stampa fuori dal coro, anche titolate di esperti, questi tagli non serviranno, non dico a niente, ma non di certo ad uscire dalla crisi dell'euro, che sta velocemente perdendo di valore rispetto al dollaro. Si è assestato recentemente a quote 1,20 sul dollaro, però è andato in impicchiata per molto tempo. Cosa dice per esempio Michel Spence? Michel Spence è un economista, il premio Nobel per l'economia americano, che però lavora anche in Italia e quindi è considerato, anche per le sue posizioni diciamo così equidistante tra gli interessi europei e quelli americani, dice che, primo dato, la tempesta finanziaria è inevitabile. Italia è corto, dice, voi pensate, c'è la tempesta finanziaria, è inevitabile, sia in Europa,
questa,
poi vi spiegherò perché, cioè questa è, non è, la crisi non è nata adesso, è nata vari anni addietro, databile almeno in fine anni 90, e è in corso, c'è una spirale negativa che ogni tanto si cerca di tamponare con grosse spese, con grosse iniezioni di fondi pubblici nelle banche, nell'economia, che poi inesorabilmente avanza, perché scadono i contratti, questi contratti non vengono onorati, generano debito, per coprire il debito gli stati devono pagare, cioè devono pagare tutti. Poi entreremo, diciamo, cercherò di entrare anche un po' più nel dettaglio di questi meccanismi, grazie all'aiuto di varie cose che ho trovato in internet, ma soprattutto di questo libro, Con i soldi degli altri, Giovanni Gallino, è imprescindibile, credo. Allora, dicevamo, la crisi è inevitabile, sia in Europa che in America. Perché? Perché i brutali programmi di finanza pubblica che tutti i paesi europei, non solo quelli della sponda sud, stanno adottando in fretta, taglia le gambe a qualsiasi prospettiva di ripresa dei consumi e delle imprese. Infatti è un'anomalia. Pure sul Corriere della Sera, la cosa che chiedono, diceva, anche diciamo i liberisti dicono, scusate, ma avete fatto i tagli, ma dove stanno i provvedimenti per far ripartire l'economia? Cioè perché non andate sussidi, cose, per far girare l'economia, per fare provvedimenti per la crescita? E questo lo segnala Spence e dice, noto per la sua, i paesi europei, prospettiva di ripresa. Il primo punto critico che segnala Spence è che l'entità dei successi nella ristrutturazione dei debiti pubblici l'entità di questi successi nel taglio dei debiti pubblici non è affatto garantito, si risolveranno in misure tampone, dice lui, poiché non c'è stata una ristrutturazione efficace centralizzata a livello europeo dei vari debiti pubblici dei vari singoli stati. Perché noi abbiamo una moneta che è unica, ma la gestione finanziaria è rimasta in mano ai singoli stati nazionali. Quindi la moneta, con la Banca Centrale Europea, la centralizzazione della moneta significa che ogni stato non può stampare più moneta, come si faceva all'inizio, con la zecca, eccetera. Ogni stato, però, può emettere debito, quindi è l'equivalente di stampare una moneta. Quindi la centralizzazione dell'economia non è piena, e proprio in questo spazio lasciato aperto si è generato un, diciamo così, una bolla speculativa, la potremmo chiamare, comunque una distorsione. Quindi questi tagli sono misure tampone. Il secondo punto è: non è stata ancora intrapresa nessuna misura convincente per rafforzare la struttura comunitaria e quella dell'euro. Qui arriviamo a un punto su cui i principali commentatori, diciamo così, fuori dal coro, più autorevoli, personaggi che si sono distinti, eccetera, stanno battendo con insistenza. Il prossimo che vi leggerò è Attali, anzi ve lo risparmio, ve lo sintetizzo. Bisogna procedere per l'istituzione di un ministero del tesoro europeo. Unico ministero. Cioè, bisogna centralizzare effettivamente, cioè colmare questa, questo così, questa distanza lasciata da Maastricht non risolta, che dia effettivamente all'Europa una gestione unica della finanza, e dice Attali si spinge oltre, dell'economia, della pianificazione economica e della pianificazione militare, perché dice Attali sono legati. Quindi purtroppo è la cosa che mi sospettisce, questa cosa non arriva solamente da quelli, diciamo, più interessati storicamente all'euro, ma arriva pure da Mario Draghi, che è storicamente presidente della Banca Centrale della Banca d'Italia e proveniente dalle grandi banche investimento americane. Dice la stessa cosa, non so perché, e la stessa cosa la dice Tremonti, che si è sempre battuto contro l'euro.
Ha scritto anche Galli della Loggia.
C'è un coro che parte per dire: uniamo politicamente l'Europa. Uniamo politicamente l'Europa. Poi ragioneremo su questo. Il terzo punto che dice Spencer, un altro punto centrale, si elude il problema numero uno. Questo dice soprattutto nella riforma finanziaria che gli Stati Uniti hanno varato, che con Obama. Obama ha varato una riforma finanziaria del sistema finanziario americano di recente, che è stato così contrabbandato, è stato pubblicizzato moltissimo, ma in questo sistema il punto fondamentale rimane l'uso. Qual è il punto fondamentale? Il conflitto di interesse che hanno provocato, i conflitti di interesse che hanno provocato la crisi tra, sentite bene, conflitto di interesse tra banche di investimento che da un lato creano i titoli, li creano, poi vedremo come, e dall'altro consigliano ai risparmiatori, ai propri risparmiatori, di comprare quei titoli. E l'altro conflitto di interesse è tra le agenzie di rating, famosissime perché hanno mandato giù il debito pubblico greco, poi quello spagnolo, poi quello portoghese, dicendo inaffidabile, si sono svegliate all'improvviso. Ma chi finanzia queste agenzie di rating, dice Spencer? Sono proprio gli stessi che devono giudicare, cioè le grandi società internazionali, grandi fondi di investimento,
che devono giudicare,
di cui devono giudicare l'affidabilità.
Gli stessi che devono giudicare, nel senso che devono essere giudicati?
Sì.
Okay. No, sì, per capire.
No, le agenzie di rating giudicano l'affidabilità
di quelli che le pagano.
Quindi questa riforma non va.
Manca di punti fondamentali.
Ma il fatto dei titoli?
No, è quello dopo. Mi aspettano un attimo. E ecco il vero problema. Quindi è questo. Adesso cosa succede? Che una spiegazione del perché ci sta questo coro collettivo a cercare di unire anche politicamente l'Europa la dà Jacques Attali. Jacques Attali è noto come economista, consulente del governo francese per la ristrutturazione dell'amministrazione francese. Ha scritto un libro importante, ma non mi ricordo.
Sul futuro.
Sì, ha scritto. Aspetta, qua uno è citato, mi pare. Vabbè, poi ve lo dirò. Un libro. L'Europa non può essere. Questo è il titolo dell'articolo. La catastrofe inevitabile?
È la catastrofe inevitabile.
eccetera. Che cosa dice? Dice Lattari, il debito europeo è più piccolo di quello americano, giapponese e inglese, ma noi non disponiamo di una capacità di politica, di budget, di politica monetaria e finanziaria, anche delle tasse, eccetera, comune rispetto a quei paesi, cioè Giappone, Inghilterra e Stati Uniti. Coloro che concedono i prestiti, dice, non bisogna parlare di mercato, è fuorviante, poi vedremo perché. Coloro che concedono i prestiti, sono soggetti, non è il mercato, non esiste il mercato, hanno più dubbi sulla possibilità che l'Europa ripaghi i prestiti che li ripaghi Stati Uniti, Giappone e così via. E dice lui, i 600 miliardi che sono stati stanziati dall'Europa in funzione anticrisi non sono reali, perché chi crede che la Polonia finanzi il Portogallo? Cioè, come hanno fatto lo stanziamento? Hanno detto ogni Stato, mettete un pezzettino, come fanno con le missioni militari, mettete con 10 soldatini e poi quando serve noi li prendiamo e li mandiamo a salvare qualcuno. Però dice, alla resa dei conti, la Polonia finanzierà il Portogallo, cioè quello che ha detto la Polonia verrà mantenuto e così via, quando casomai la crisi colpirà anche la Polonia. Bisogna dotarsi dei mezzi per ottenere dei prestiti a livello europeo, con dei buoni del tesoro europei, appunto, risolvere questo fatto che i singoli stati emettono buoni del tesoro, ma centralizzare anche l'emissione dei buoni del tesoro e un'agenzia europea del tesoro per concedere dei prestiti agli stati, il famoso fondo monetario europeo proposto dal ministro dell'economia tedesco, poi non praticamente tolto da mezzo, ed è subentrato il fondo monetario internazionale americano. Prosegue agenzia europea, bisogna passare dalla moneta unica al bilancio unico. Il bilancio europeo è risibile in questo momento. Il bilancio europeo, quanto è nella disponibilità esclusiva della Commissione europea, del Parlamento europeo e delle istituzioni europee, è pari al bilancio federale della Germania. 200 miliardi sono più. Quindi l'Unione non ha grandi disponibilità economiche per gestire, men che mai, crisi del genere. Quindi dice, bisogna passare dalla moneta unica al bilancio unico. L'euro non può avere altri 10 anni, continua Attali, di vita senza un governo europeo democratico e un Ministero delle Finanze democraticamente controllato dal Parlamento europeo. Un budget credibile in termini di tasse, di buoni del tesoro e di capacità di innescare una politica industriale come quella di cui dispongono gli Stati Uniti, insieme anche ad una politica estera, perché la politica industriale comprende anche la politica militare. E conclude, se non disponiamo di questi mezzi, gli Stati Uniti, che hanno la moneta di riferimento, questo è l'altro dato importante, gli Stati Uniti che hanno la moneta di riferimento, il dollaro, Le grandi attività finanziarie ed economiche mondiali si svolgono ancora in dollari. L'Iran, che ha provato a cambiare il dollaro con l'euro nella vendita del petrolio, è stato sotto attacco quasi militare anche dall'amministrazione Bush e poco è cambiato in quella successiva. E uno degli elementi sembra sia proprio questo, cioè il tentativo di sostituire il dollaro con l'euro nella moneta di riferimento mondiale. La Cina, dall'altro canto, ha dalla sua la crescita. Avranno loro due, Stati Uniti e Cina, la meglio su di noi, che non abbiamo né la moneta di riferimento né una crescita paragonabile al 12% annuo, che è la crescita attuale della Cina, anche in periodi di crisi. Ma non bastano le agenzie di rating a creare scompiglio, ci si mette anche il Financial Times di Londra. Il 26 maggio 2010 scrive, 26 maggio, settimana scorsa, e ha continuato nei giorni successivi. Il debito europeo spaventa l'Asia. Il quotidiano economico spiega che Giappone e Cina non sono solamente diffidenti nei confronti del debito dei più poveri, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, ma, secondo un'indagine della banca inglese di investimento Berkeley, sembrano abbastanza sospettosi anche verso i bond tedeschi, i titoli di Stato tedeschi. Ma ad allarmare più di ogni altra cosa è, che cosa? L'inquietante residuo lasciato nei meccanismi dell'eurozona dai CDO. E qua inizia un altro capitolo. CDO, obbligazioni di debito collateralizzato. Che so? Ci ho buttato pure per capirlo, tentare di capirlo. Spinti dalle banche ai tempi del boom del credito, datato gli ultimi 10 anni, fino al 2007 della crisi. Quindi, praticamente, gli investitori asiatici, Cina per intenderci, sono preoccupati, secondo il Financial Times di Londra, su uno studio di una banca di investimento, una delle maggiori, inglese, proprio uno di quei soggetti che causa la crisi, dice, è preoccupata per questi praticamente titoli e obbligazioni di cui sono piene le banche europee. Allora, ricerchiamo informazioni su queste obbligazioni, tanto negative per la stabilità dell'euro, tanto il Financial Times su 3 giorni che praticamente in prima pagina insiste. E la Cina ha dovuto smentire ufficialmente sul sito del Ministero dell'Economia cinese, cioè l'ha smentito ufficiale questo fatto, dice non è vero, noi continueremo a sostenere l'economia europea. Che sta succedendo? Cioè, in una situazione di crisi economica, finanziaria, in cui una dichiarazione del genere può provocare un disastro economico, perché dall'Inghilterra parte un annuncio del genere che poi viene smentito dalla Cina, che va in visita negli Stati Uniti e chiede assicurazioni anche da Obama, che le dà immediatamente sulla situazione europea? È che l'Europa non pagherà i debiti che c'ha, i debiti pubblici alti, non riuscirà, perché c'ha, è piena di CDO, obbligazioni di debito collateralizzato, che sono dei titoli tossici, che sono diventati tossici dal 2007. E quindi, essendo pieni di debiti ulteriori, oltre ai debiti dei debiti pubblici, eccetera, eccetera, non potrà, non ha i soldi, non ha proprio la materia prima per pagare. Per cui crollerà. Ora cerchiamo di capirlo. Che cosa significa che crollerà? Che i mercati finanziari scommettono, stanno decidendo se scommettere sul crollo dell'Europa o sulla ripresa dell'Europa. Scommettere sull'uno o sull'altro significa che immense quantità di capitali passano da certe istituzioni bancarie, certi fondi di investimento, certe aziende ad altre, creando ulteriore panico nell'economia già in crisi. Perché avviene tutto questo? Questa è la domanda che mi ha mosso. La categoria più labile dei derivati sul credito è proprio questo CDO. È la categoria più labile, questa è una notizia che ho trovato in rete. Sono le ultime innovazioni sul mercato dei derivati e altro non sono che scommesse sul debito delle imprese. Allora, le imprese hanno un debito, qualcuno ci fa delle scommesse sopra e queste scommesse si chiamano CDO.
Cioè scommesse che non pagano praticamente.
Che pagano o non pagano, dipende. Cioè possono scommettere sia che quella impresa paghi, sia che non paghi. C'è un debito, scommettiamo, che dite voi, paga o non paga? Le scommesse si chiamano CDO. In base alla solvibilità, all'impressione appunto che si ha, ai dati che il mondo finanziario ha su quella impresa, soprattutto informazioni, tutto si basa moltissimo sulle informazioni che noi non abbiamo o abbiamo in maniera completamente insufficiente per capire perché il Financial Times fa questo. Sono le ultime innovazioni, ma cerchiamo di capire cosa sono quello che oggi sembrano costituire il maggiore problema dell'euro. I CDO appunto sono stati il mezzo con cui le banche, i fondi comuni, i fondi speculativi, fondi, hanno trasferito il rischio ai sottoscrittori, alla massa dei risparmiatori e dei piccoli azionisti. Cioè, hanno un debito, e si assicurano su quel debito. Se sbagliano, o se, meglio, cosa che è successo? Le assicurazioni non possono pagare, perché queste assicurazioni si chiamano credit default swap, che sono i CDS, cioè proprio il cardine che è andato in crisi con i mutui, con la bolla dei mutui. Questo strumento che serviva ad assicurare su un debito ha avuto una tale richiesta di rimborso, perché moltissimi non hanno pagato i mutui, no? Che sono falliti e stanno fallendo a catena. I CDO sono il mezzo che le banche che avevano dentro queste scommesse si sono create per scaricare sui propri sulla massa della popolazione i debiti. Spiega Gallino, spiega Luciano Gallino, che ciò avviene per mezzo di strumenti finanziari complessi che si costruiscono e si scambiano tra loro. Quindi le banche costruiscono questi strumenti finanziari, se li scambiano, spesso con la mediazione di alcune società, chiamate società veicolo.
Adesso non gli strumenti finanziari.
Sono appunto questi CDO, per esempio, sono strumenti, nel senso che appunto c'è un debito e loro fanno una scommessa sul debito. Per fare questo hanno bisogno di creare uno strumento apposito finanziario. E ci sono vari CDS, CDO, ABS, una marea. Però il più importante, dicevamo, sono i CDO. Allora, che sono? Li creano, se li scambiano tramite società veicolo e alla fine sono venduti quali titoli o quote di un fondo a singoli risparmiatori, che loro stessi, per quel conflitto di interessi di cui abbiamo parlato, hanno la disponibilità di vendere. Cioè, una stessa banca è banca commerciale, la nostra, conti correnti, e banca di investimento. Quindi a quel povero disgraziato che vuole mettere i suoi risparmi a investirli, si fida alla sua banca, la banca dice: guarda, ci sta questo CDO, puoi guadagnare moltissimo. Cioè, ne vende tantissimo. Che significa? Che collateralizza il suo debito. A chi lo collateralizza? Alla gente che ha i conti correnti.
C'è un'esternalizzazione del debito.
Sì. Sono nati questi strumenti nel 1997, quindi sono cose proprio. Il CDO è nato nel 1997. Gallino, che mi risparmio di presentare, penso che più o meno tutti sapete chi è, sostiene anche che non sono i sottoscrittori, non solo i sottoscrittori, ma anche gli stessi enti investitori prima dell'ultima crisi, non avevano compreso come tali obbligazioni funzionassero e a quali enormi rischi li avrebbero condotti. Cita il sociologo della scienza Mackenzie, il quale dice: i modelli finanziari sono un motore primo dell'economia globale, non una macchina fotografica. I modelli finanziari, che dovrebbero descrivere la situazione per valutare agenzie di rating, va bene, solvibilità, affidabilità, eccetera, sono un motore, non una macchina fotografica. Questo continuo scambio ha fatto sì che tutto il sistema finanziario mondiale si collegasse reciprocamente. Si collegasse le banche con le imprese con i fondi di investimento, i fondi di investimento con i fondi pensione e così via. C'è un collegamento completo, completo. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, invece, due mercati, dice, il mercato finanziario occidentale da un lato e noi teniamo il nostro, come era il rublo, e ci teniamo qui. Dopo che i due blocchi sono caduti, il sistema si è completamente intersecato. Adesso arriviamo agli investitori istituzionali. Gallino basa tutto il suo libro sugli investitori istituzionali. Gli investitori istituzionali sono i soggetti principali di questa attività finanziaria globale. Che bel nome, uno dice, investitore istituzionale, che è molto simpatico, come fondo pensione. Come fondo pensione. Ah, dice, vabbè, sarà una cosa proprio innocua, un fondo pensione. sono società di intermediazione finanziaria, società di intermediazione finanziaria, questi investitori istituzionali, che è un nome collettivo che c'ha dentro vari fondi, varie cose, che raccolgono i soldi dei risparmiatori del mondo, da un lato per farli fruttare a beneficio dei loro sottoscrittori, dall'altro per investirli prevalentemente nelle imprese quotate in borsa. E hanno come obiettivo quello di aumentare quanto più possibile il volume dei capitali loro affidati e i ricavi lordi attraendo incessantemente nuovi sottoscrittori. E qua c'è un po' la situazione, diciamo così, ci è un po' spiegato qual è, se è vero, anzi partiamo dai luoghi comuni, che l'economia finanziaria è un'altra cosa rispetto all'economia reale. Falso. Gli investitori istituzionali posseggono il 50% delle azioni di tutte le società quotate in borsa nel mondo. La metà è loro. E il volume di denaro che gestiscono è pari a 14 volte il PIL mondiale. Il dato più impressionante.
L'articolo che leggemmo sulla Repubblica di Gallino, 25 maggio.
Quello è Gallino, è queste cose, ma è l'unico. Il dato più impressionante è che di questi 765 trilioni di dollari, cioè 765 mila miliardi di dollari, che sono 14 volte il PIL del mondo, 680 vengono scambiati al banco. Che significa? Non passano per le borse, non sono neanche, sono completamente un mercato parallelo oscuro, sono equivalenti a dei contratti privati e gestiscono un ammontare di denaro spaventoso, 680 trilioni di dollari.
Ma vuol dire gestiti al banco?
Al banco significa che non li scambi attraverso la borsa.
Non è regolamentato.
Non ha alcun tipo di regolamentazione. Ecco. Per dire, quindi questi stanno completamente, per cui, però questi stanno dentro a aziende, fondi pensione, banche. Ma nessuno sa quanti ne sono, perché non c'è un indice, non c'è niente, non c'è proprio neanche il minimo per capire chi c'ha quanto e di che valore ha. È tutto in mano a loro, è tutto in mano a loro. Gallino continua dicendo, la stagione di privatizzazione, se questo lo volevo leggere, sta qua, l'onda di privatizzazioni di aziende pubbliche che hanno avuto luogo in Europa tra il 1990 e il 1997, continua, seguita nel primo decennio del 2000 dalla spinta ulteriore alla privatizzazione dei servizi collettivi locali, acqua, trasporti, energia, rifiuti, per arrivare a investire anche il sistema sanitario e scolastico. Tutta quest'onda viene da qua, viene dalla necessità di questi istituti, investitori istituzionali, di attrarre quanti più soldi dal mercato è possibile. E se c'è un ente pubblico, questo ente pubblico non si quota in borsa e quindi non si può comprare. Capite il manicomio per loro, il problema qual è? Che se è un ente pubblico non si può comprare perché non è quotato in borsa, io non posso acquisirne azioni, non ci posso speculare sulle scommesse, non posso moltiplicare i soldi di carta. Quindi fanno di tutto per destabilizzare lo Stato sociale, privatizzare e quindi far passare dallo Stato al mercato. Mercato. Società per azioni e simili. Uno degli investitori istituzionali, che si chiama così perché appunto svolgono funzioni che normalmente dovrebbero essere pubbliche, sono i fondi pensione americani. Fondi creati dalle aziende nel Novecento, il più grande è nato nel 1950 dalla General Motors, creata dalle aziende per raccogliere la quota destinata poi alla pensione dei lavoratori, dei propri lavoratori. Questo meccanismo, questi fondi pensione, che in Europa sono molto pochi, e quindi c'è il tentativo di distruggere anche il sistema previdenziale europeo per creare fondi pensione europei, quindi altri trilioni di dollari, di euro da poter gestire, sono questi fondi pensione una grossa fetta degli investitori istituzionali, gestiscono una quantità altissima di denaro. Adesso un'altra distinzione. Una cosa poi proverò a fermarmi. Ecco qua. Allora, una cosa è il valore lordo dei derivati fuori mercato, fuori controllo. Il valore lordo di questi derivati ammonta a 20 e un poco più di 20 trilioni. E il valore nominale che arriva a 680, 33. E il valore nominale che arriva a 680 di cui prima. Perché c'è questa differenza? Perché una delle maggiori deregolamentazioni del sistema economico finanziario degli ultimi tempi ha consentito l'istituzione della cosiddetta leva finanziaria, un altro nome che, se vi leggete un po' qualcosa riguardo alla finanza, vedrete sempre. Leva finanziaria, che cos'è? È un imbroglio colossale. Cioè, hanno consentito alle banche di investimento di autoregolamentare la propria leva finanziaria. Che significa? Che fino alla fine degli anni 90 tutti gli istituti di credito dovevano avere una leva finanziaria che non superasse 6-1. Cioè, anche le banche, se ne è parlato anche recentemente. Le banche, no? Io raccolgo conti correnti, depositi. Di questi depositi io posso investire non superando di sei volte il valore reale che ho, dei fondi che ho. Che in caso, se c'è 100, 600 al massimo. A un certo punto, alla fine degli anni 90, con una legge degli Stati Uniti, questa leva si è completamente lasciata andare. Ha detto: moltiplicate per quante volte volete. La Deutsche Bank ha una leva finanziaria datata 2008, nell'anno 2009, di 61-1. Cioè investe per 61 volte il capitale reale che c'ha in deposito. Ecco quelle cifre da dove vengono.
Però vuoi spiegare, perché io non ho capito questo passaggio, come fai a investire oggettivamente più di quello che hai? Non ho capito in questo passaggio sulla leva finanziaria.
Perché si gioca una legge. Sono soldi di carta.
Sì, è una legge.
Non tutti di carta. Uno è vero e gli altri 61 sono di carta. Cioè sì, se io ho 100 euro posso investire per 61 volte, per quanto è
6.100.
Sì, è consentito dalla legge.
Però il problema è che se falliscono quei 6.100, parte è di carta, ma falliscono pure quelli reali, quindi va a colpire pure l'economia reale.
Come se tu avessi una bolletta dove ti cavati, cioè invece di punti 50, però da 10, però punti 50, uguale.
Ah, si può fare pure con le bollette?
No, chiaro, non ce li hai.
Almeno un po' di democrazia, vedi? No, questi praticamente ne fanno questo e basta, cioè non c'è un motivo, è proprio l'economia di carta, per questo è chiamata di carta, perché una banca che ha in deposito X può moltiplicarlo per quanto vuole, semplicemente seguendo
investimento, che non mi tornava come termine.
No, investimento, aspetta,
perché questo, come dicevi tu, puoi puntare, ok, ma investimento, Ciao, mi tornavo.
L'investimento viene chiamato investimento anche quello finanziario, non è investimento in economia reale necessariamente, anzi è anche l'economia reale, è anche l'economia reale, perché controllano tutta l'economia reale. Questo è spiegato chiaramente, e che anzi hanno finanziarizzato l'economia reale, hanno costretto i fondi istituzionali, gli investitori istituzionali hanno costretto le industrie a non occuparsi più di produrre beni e servizi, ma hanno sempre di più costretto a spostare investimenti a manager, a gestori, diciamo, dei loro titoli quotati in borsa, dei loro fondi finanziari, che allo stato delle cose è molto più importante per il bilancio complessivo dell'azienda di quanto producono, di a quanto lo vendono, perché appunto ci sono volumi in gioco abissalmente superiori, abissalmente superiori. Tutto questo loro lo possono fare semplicemente non violando le regole del mondo finanziario, senza creare, diciamo così, appunto, senza fare errori, senza mai perdere una scommessa, e loro lo possono fare. Quando è che tutto questo entra in crisi? Quando, per esempio, nel 2005, maggio 2005, un investitore americano di origine armena, proprietario in parte della General Motors, decide che la General Motors non deve fallire. Armeno.
Sì.
C'è un nome complicato.
Armeno.
Non doveva fallire nel 2005. Mentre tutti gli investitori istituzionali avevano già puntato tutto sul fallimento, che era certo. Cioè appunto è una meccanica che loro osservano e sono sicuri che andrà così. Che andrà così. Quando si inserisce qualcuno che tiene alla realtà e ha i mezzi economici per rivendicare tutto questo, il meccanismo si rompe. Cioè un'azienda che doveva fallire e che con quel fallimento doveva ripagare tutta una serie di scommesse
su quel fallimento
si rivaluta, perché lui arriva e compra azioni della General Motors, il cui titolo cresce, e l'agenzia di rating aveva detto che invece i titoli non valevano niente. Questo movimento ha frantumato tutto il sistema dei derivati sul debito, cioè delle assicurazioni, CDS sono assicurazioni che si stipulano nell'eventualità in cui il mio investimento va male o il mio debito non viene ripagato, mi paghi tu che c'hai l'assicurazione finanziaria.
Se il prezzo del CDS sale, significa che tutti stanno scommettendo sul fatto che stai preoccupato, perché tutti quanti si vanno assicurati.
Sì, ma voglio dire, dall'interno si capisce esattamente che sta succedendo, cioè chi sta dentro a quegli uffici, agli hedge fund, vede e capisce queste cose, sa esattamente chi fallisce, quando, dove, chi invece sa tutto.
Come dicevi tu, non è più soltanto una rappresentazione, ma incide sulla realtà a sua volta.
Incide sulla realtà per due ordini di ragioni. Uno, hanno la metà delle azioni delle società quotate in borsa del mondo. Gli investitori istituzionali hanno la metà di tutte le azioni.
Sì, però quanto sono un corpo unico, no?
Invece hanno degli obiettivi comuni, non sono un corpo unico, ma hanno degli obiettivi, alcuni determinati obiettivi comuni. Uno di questi sono le privatizzazioni.
Cioè, questo è chiaro.
Cioè non possono decidere dei singoli destini della singola azienda, ma premono tutti contemporaneamente, ed è una massa di soldi spaventosa. Considera la corruzione, considera che le privatizzazioni vengono appoggiate da politici, giornalisti, professori universitari, centri studi.
Il problema è che la privatizzazione è un metodo, non è un fine, cioè una cosa necessaria. Non è un insieme, non è un termine degli obiettivi, tra virgolette, comuni.
Però devi farlo
ingoiare.
La devi fare ingoiare.
Senza la quale non avviene niente di tutto questo.
La devi fare ingoiare all'opinione pubblica. Ti devi servire di tutta una serie anche di intelligenze, oltre quelle che pensano i titoli. Questi attraggono le migliori intelligenze matematiche del pianeta. Perché se si va a vedere che sostituiti cose da Einstein, penso. Solo tutte volte al male. Tutte volte al distruggere l'economia. Infatti si chiama il libro, non a caso. E sottotitolo Contro l'economia. Capitalismo per procura contro l'economia. Pare una contraddizione in termini, invece no. Chiaramente tutto questo è fuori da qualunque prospettiva socialista, è fuori da qualunque prospettiva ambientalista, ma non tanto. Cioè, è un paradosso interno al neoliberismo che sta arrivando alla resa dei conti. Ma se questo paradosso interno al neoliberismo, come dice Gallino, non viene governato, si finisce, quantomeno crolla l'Europa. Gli Stati Uniti hanno la moneta di riferimento, la Cina ha una crescita spaventosa, materie prime, contatti internazionali, popolazione di 1,2 miliardi, l'Europa finisce. Finisce significa finisce. Cioè significa che noi, i pensionati non potranno più avere pensioni, i lavoratori giovani non so, hanno bande armate, se imbiccano, non lo so, tutte e due.
E repressione
hanno tutti i mezzi per farlo, tutti i mezzi per farlo. Anzitutto questo sta andando progressivamente verso la guerra. Questo però è un altro capitolo, forse ci accenderà Antonio qua, su questo qualcosa l'alta prossima. Però per chiudere, contraddizione, paradosso interno al neoliberismo, questo mi sembra importante. Contraddizione interna, dico io, contraddizione interna del neoliberismo. Contro l'economia. Allora, c'è una frase in particolare importante. Per la loro entità e l'assenza di regole, uno dei maggiori finanzieri del mondo, Warren Buffett, ebbe a definire già nel 2003 i derivati, cioè gli strumenti finanziari di cui parliamo, prodotti da questi investitori, gestiti e prodotti da questi investitori istituzionali, ebbe a definire questi derivati gli equivalenti finanziari delle armi di distruzione di massa. Bene, allora, di fronte alle armi di distruzione di massa, cosa si fa? Si creano dei patti internazionali per ridurre progressivamente le armi di distruzione di massa, se si vuole decidere di ridurle o eliminarle. Non c'è altra via che questa. Non c'è altra via che questa. Una piramide di carta capovolta che grava sull'economia reale e che si è rotta, però non finirà nella polvere come alcuni pensano, non finirà, cioè non si dissolverà perché è di carta, perché è collegata con tutta l'economia reale e ha dalla sua uomini politici, uomini dell'economia, uomini della cultura, probabilmente forza militare, anzi sicuramente. Ho delle testimonianze in merito spaventose, poi casomai vi leggo alla fine non di fare.
Il fatto che questo candidato USA contro Panamera Petreus, comandante Iran.
Tutta questa piramide capovolta che non si sta, non si, che ormai da 12 anni, da 15 anni, da 10 anni non funziona più. Perché sono scattate le assicurazioni, quelli sono contratti, i contratti vanno onorati, non c'è niente da fare, e le iniezioni di credito da parte degli stati sono proporzionali al numero di contratti che in quel momento va onorato, perché altrimenti i fondi, gli investitori istituzionali scaricano i propri debiti sui loro sottoscrittori, sulla massa dei risparmiatori, provocando effetto Mary Poppins, in Inghilterra negli anni, tutti quanti alla banca, cioè, o Argentina più recentemente. Questo è il pericolo, per cui gli stati si vedono costretti a pagare. Adesso tutto spinge per dire tagliate, tutto spinge per dire, questo lo dice De Cecco in maniera mirabile, un altro da seguire, Marcello De Cecco su Affari e Finanze della Repubblica, dice in maniera mirabile, dice, guardate, voi state seguendo la voce dei mercati che vi dicono di tagliare la spesa, ma vi stanno conducendo verso la deflazione. La deflazione significa che tutti i prezzi si abbasseranno. Deflazione del debito è l'opposto dell'inflazione, ma è altrettanto rovinoso. Tutti i prezzi si abbasseranno perché nessuno può più comprare niente, a sua volta chi produce la roba non avrà gli elementi per continuare a farlo e l'economia si avviterà verso il basso. L'unico modo, e quindi dalla deflazione si passa all'inflazione, è la stampa di moneta sonante che manderà appunto la moneta a squalificare. L'inflazione è questa, la moneta diventa priva di valore, le borse di soldi del 29 per comprare il burro. Il marco tedesco, non famoso, che quelli andavano più in valigie pieni di miliardi per pigliare una cosa di burro, per dire. E chiaramente da tutto questo non si esce, se non o con una guerra, che è la maniera, diciamo, che questi individui qua riescono a pensare.
Ma guerra?
Come ha detto l'ex ministro tedesco, no? L'ex appena dimesso, perché ha detto noi in base alla nostra economia dobbiamo stare in Afghanistan, perché, come ha detto? Che la nostra economia è fondata sulla guerra. Sì. È stato costretto a dimettere.
Esattamente questo. Però io vorrei dare una prospettiva prima di chiudere.
Ma guerra di chi contro chi vuoi?
No, chiaramente sono guerre per cercare di accavarsi le materie prime. Per avviare l'economia di guerra, che è economia pianificata, lo spiega Keynes perfettamente. Certo. Però è economia pianificata, non volta certo. Bene, per arrivare a cavararsi una delle prime. Quindi hai due effetti positivi. E gli Stati Uniti, tra l'altro, hanno ancora l'esercito più potente del mondo.
Di gran lunga più potente del mondo.
Di gran lunga più potente del mondo.
Però non hanno più l'economia quasi più potente del mondo. Questo è il problema.
No, no, no.
Più però un'economia altrettanto più potente.
Sì. L'economia principale, la più ricca, è l'europea. Cioè l'Unione Europea. Come unione. Noi abbiamo una superiore a tutti.
Ma non siamo un'unione.
E questo è il punto. E non vogliono farlo. Non vogliono farlo fare. Solo che adesso c'è tutta questa voce che cresce perché hanno capito che l'alternativa è quella di fallire in blocco o quantomeno di creare 2 euro, ecco, questa è l'altra tendenza, di creare 2 euro, una specie di bad company, il gruppo tra cui noi, dei PIGS, cioè Portogallo, Irlanda, Spagna, Grecia e Italia. Si prende 1 euro minore, Grecia, Francia, eccetera, Germania, Francia, eccetera, rimane nell'euro maggiore. Ciò significa che appunto si dà agli avvoltoi un pezzo, dici dei magnatori che si lasciate stare.
Spolpate loro, privatizzate loro, spolpate loro.
E questo è un mezzo che praticamente tutte le forze peggiori che stanno al potere in Italia tenderanno a spaccare il paese con il federalismo, perché praticamente a un certo punto si sosterrà che il centro-sud è un'area del paese che è proprio naturalmente vocata a far parte degli estremi periferici e invece c'è un centro-nord che è naturalmente strutturalmente diverso dal punto di vista del tessuto economico e sociale e che questa dimensione internazionale offrirà tutte le condizioni per poter restituire la padana
per chiudere. Non c'è altra via che procedere con 3 movimenti contemporanei. Uno è l'unificazione politica europea, questa è la precondizione minima. La seconda è la ristrutturazione dell'economia reale, appunto come diceva Tarì, un piano industriale comune europeo. La terza, quello che dicevo, il tentativo di disinnescare le armi di distruzione di massa, che non può che essere un tentativo internazionale, con accordi internazionali tipo Bretton Woods, mi viene da pensare, e chissà se non con l'istituzione di una moneta unica mondiale, perché se a quest'opera, che è già impossibile, ci aggiungi la speculazione sui cambi delle monete, diventa impossibile. E l'intervento dello Stato nel salvare, nel far fallire in maniera controllata gli istituti di credito, i fondi che sono troppo pieni di debiti e che sono troppo grandi per fallire, farle fallire, ma in realtà non sono troppo grandi per fallire, in realtà non è quello il vero problema, ma che si sono usurpate funzioni pubbliche, cioè funzioni legate all'economia reale, è qui che gli stati devono intervenire, riprendendo come funzione pubblica quello che hanno ceduto a un'economia finanziarizzata in crisi e conducendo al fallimento controllato di queste entità stracolme di debiti, non come stanno facendo, incamerando questi debiti nei bilanci degli stati, che appunto i cui CDS, i cui credit default swap, come diceva lui, la cui quotazione più sale, più simile, tu sei più a rischio di fallimento, sta salendo vertiginosamente per gli stati e si tranquillizza, si assesta per le banche, perché questo sta avvenendo in questo momento, cioè gli stati che intervengono a salvare l'economia di carta sono puniti dall'economia di carta che li vuole far fallire. Tutto questo non si regge, oppure si regge portando a condizioni estreme. La vera via invece, quella l'unica che allo stato diciamo a cui siamo giunti può tentare di risollevare il tutto, questa triplice attività congiunta. Noi invece, come cittadini impegnati, studenti che cercano di capire queste cose, abbiamo, secondo me, questa è una sollecitazione che prendevo dall'ultima relazione di Anna, dove si è parlato di ambiente, si è parlato di ecologia, e anche da Settis e anche da tutte le cose che andiamo studiando e leggendo e assistendo in questo tempo, è batterci nell'ambito della Costituzione degli Stati Uniti d'Europa, quantomeno di un'unificazione maggiore politica dell'Europa, la costituzione di un Ministero per l'Ambiente e la Cultura. Che significa Ministero per l'Ambiente e la Cultura? Significa un ministero capace di salvaguardare quelle risorse non rinnovabili che fanno dell'Europa l'Europa, che sole possono bilanciare questo deficit di vuoto ideale spaventoso che ha portato alla crisi e all'incapacità di gestirla in alcun modo, quei giacimenti archeologici, quei beni culturali, quegli istituti di ricerca, quelle biblioteche immense, quel patrimonio storico, artistico, archeologico, eccetera, eccetera, che fa dell'Europa l'Europa, anche nel campo della ricerca. In più l'ambiente, perché non dimentichiamo, sinceramente, l'articolo di Repubblica di ieri non mi ha tranquillizzato affatto. Possiamo salvare la Terra quando la marea nera della Louisiana sta facendo danni spaventosi, perché Craig Venter ha inventato l'organismo che si autoriproduce con il DNA, che è pericolosissimo da un punto di vista biologico, ma mangerà il petrolio e mangerà l'anidride carbonica,
magari mangerà anche noi, non lo so.
tutte cose completamente ipotetiche, e che anzi gli studiosi dei virus e dei batteri, di questi microorganismi, ci avvisano, guardate che i rischi invece sono altissimi. Un ministero dell'ambiente non può che essere, diciamo così, il tentativo di recuperare credito, recuperare moneta da questi enormi giacimenti di denaro per gestirli in maniera controllata in attività economiche sostenibili, bonifiche, attività, diciamo così, di ripristino ambientale, di aziende che non hanno bassi impatti, di ricerca per far sì che questo avvenga, perché non è detto che abbiamo già le invenzioni per procedere in questa direzione. Però la cosa che bisogna aspettarsi, cioè se la classe dirigente europea riuscirà a fare questo, allora noi avremo qualche speranza, se no, no. E anche secondo Gallino, che non sono solo io che farnetico in questo modo, dice che guardate, l'unico momento per provare a riformare il sistema E questo, come lo era negli Stati Uniti nel 2007, però c'era Bush, non ci ha pensato affatto. L'unico momento è questo, perché i governi sono impauriti e il potere finanziario è instabile, quindi è l'unico momento per innescare un processo di riforma di questi sistemi. Se si perde questo, immediatamente dopo il sistema farà quadrato e sarà impossibile intervenire. Poi andatevi a vedere su internet chi sono chi è John Perkins, Confessioni di un sicario dell'economia, e vedete come tutto questo si complica ulteriormente mettendo in mezzo la CIA, i servizi di spionaggio dei militari. E questa è la storia, ragazzi. C'è quello che Eisenhower, presidente statunitense, generale, presidente americano fino al 1960, diceva: complesso militare industriale, e oggi finanziario. Che governa l'economia, che governa il mondo? Lo dicevo, un presidente che è stato l'ultimo che ha portato avanti la politica di Roosevelt negli Stati Uniti. Poi ci sono stati Kennedy, ma appunto sono stati vittime di questo stesso sistema che letteralmente ha una potenza economica illimitata e anche militare, di spionaggio, tecnologica. Quindi questo è un po' il quadro, vi sistemerò tutte queste cose, ve le consegno, possa essere utile ragionarci sopra, contestarle, e considerate il fatto che da Marx, anzi da Hegel, fino a Evo Morales, decreto 27.701, con cui prende il potere il 1 maggio 2016 agenzie, società petrolifere, avete preso il 18%, ci avete dato il 18% delle risorse che avete rubato a noi, vi siete presi il resto. Da oggi in poi o invertite la percentuale o ve ne andate. È facile, ci vuole solo un coraggio da leoni, perché il rischio che corre Morales, come tutti i capi di Stato che tentano cose del genere, è altissimo, non solo di corruzione, perché ti offrono miliardi letteralmente di dollari, centinaia di miliardi di dollari, ma perché se non accetti, diciamo, il tuo aereo ha qualche problema. E quindi, però dicevo, da Hegel fino a Evo Morales, l'era moderna ha reagito la politica dell'era moderna ha reagito a questo strapotere dell'economia crescente con la pianificazione economica, l'intervento pubblico nell'economia, la nazionalizzazione dei maggiori. Questi sono gli strumenti fondamentali, primari, per cercare di arginare. Da Cuba al movimento del 26 luglio, che è stata le prime cose che fa quando entra a Cuba, anzi Che Guevara lo fa prima, fa quando sta ancora combattendo, nazionalizza i feudi. Pubblicizza i feudi, così, e poi continua come Ministero dell'Economia, fino a Keynes, che dice lo stesso, a Marx, che nel partito del Manifesto del Partito Comunista indica proprio una maggiore quota di capitale pubblico come uno degli ultimi provvedimenti da prendere per arginare
l'altro nel 71. La questione della Comune di Parigi, dice, uno degli errori fondamentali è quello di non aver nazionalizzato la banca.
Sì, ma già nel 48 lui lo mette tra uno degli ultimi punti per intervenire. Non sono grandi cose, lui parla di proporzionalità delle imposte, parla di cose che ormai,
sì,
almeno nella prima parte del Novecento, sono entrati, erano passate. La passata delle successioni parla noi neanche. Eccetera. E poi dice alla fine l'ultima cosa fondamentale è quella di nazionalizzare i principali, diciamo così, agenti nell'ambito economico, attori nell'ambito economico, ma tutto si sviluppa su questa linea. I più accorti, quelli che vogliono ragionare con questa realtà, quelli che questa realtà non la ignora, perché se la signora è facile, uno può dire qualunque cosa, però 14 volte il PIL del mondo che grava sul mondo per rubargli risorse non è un fatto che puoi risolvere facilmente. puoi risolvere facilmente. Questo è quanto.
Troppo il tempo non c'è.
Troppo il tempo non c'è, ma io ho voluto fare lo stesso. Speravo che venisse la sola.
Che invece non c'è, e anche il sole non c'è. Però il problema dell'espropriazione degli espropriatori, che diciamo l'altra volta rimane rispetto comunque al ruolo dello Stato. Quale Stato, e dove sono insomma collocati geograficamente, politicamente questi investitori istituzionali? Cioè come fai tu a espropriare qualcosa che in qualche modo è trasnazionale? Questo rimane.
Io qua ho risposto con gli accordi internazionali.
Ma agire su di loro come... vuol dire che tu comunque hai fatto perlomeno una sorta di rinnovamento, diciamo, politico.
Non è detto. Obama, cioè Presidente degli Stati Uniti, così come altri Presidenti degli Stati Uniti, hanno lottato contro questo sistema. Che è sempre stato presente a coloro i quali devono governare. Noi ci arriviamo tardi,
certo,
perché non avevamo i dati. Però bisognerebbe rileggere anche molti trascorsi politici degli ultimi tempi alla luce di queste cose,
certo,
per capire scelte politiche che ci appaiono folli se invece hanno una certa razionalità, eccetera. Però ti ripeto, questo lo dice anche Chomsky. I governi democratici, sono, lui fa la critica esperta, proprio aspera al massimo contro tutto questo, l'industria del consenso, informazione funzionale al sistema, parlamento virtuale, c'è pure, dice, le conquiste, il voto proprio, banalmente, il voto non va disprezzato, va mantenuto, bisogna andare a votare, questo dice un anarchico, dice che è una conquista e serve. I governi parlamentari, parlamentari europei, anche americani, servono, sono importanti, possono fare qualcosa, non bastano, ma bisogna pensare che questi in qualche modo svolgono una funzione di interesse generale, la possono svolgere una funzione di interesse generale.
No, è chiaro, sulla base però di una efficienza, un movimento tellurico generale.
Se ci fosse sarebbe molto meglio.
Ma se non c'è.
No, quelli potrebbero pure agire da soli.
Ma non agiscono da soli, Gigi, ovviamente.
Non è detto. Perché nel 29 hanno dovuto agire il fascismo. Ha dovuto nazionalizzare il fascismo.
Ho capito, vabbè.
Ha dovuto farlo. Cioè Gramsci dice che questa attività è uno degli elementi di questi fenomeni che si chiama reazioni progressive. Una cosa simile.
Rivoluzione passiva.
No. Dice nei movimenti reazionari ci sono degli elementi progressivi, la nazionalizzazione, diciamo l'intervento fascista è uno di questi che non potevano farli, capito? Cioè dice non potevano non intervenire, cioè, ci sono dei punti critici per cui anche le classi dirigenti più praticamente distanti dalla società, distanti dalla vita vera, dagli interessi comuni, devono intervenire. È avvenuto nella storia, anche recente, e avverrà anche adesso.
Quando avere la sopravvivenza di notte,
sì, avverrà anche adesso. Il punto è, per questo ho parlato di Ministero dell'Ambiente e della Cultura, è capire in questo processo che secondo me si aprirà, l'Europa otterrà per non scomparire. Merkel è una cretina piccolo borghese, come la chiamata De Cecco su Repubblica. Però quando ha capito l'entità della crisi e il fatto che la stessa Germania fallirà, reagirà, non potrà non farlo. Non potrà non farlo.
La mia domanda è...
Il punto è, chiudo, appunto, come costruire delle parole d'ordine all'interno dell'attività politica e sociale che possa interagire con questi cambiamenti che avverranno, almeno ci proveranno, almeno. Però dire, come miglioriamo questa prospettiva? L'ambiente è una priorità in tutto questo. Ci limitiamo a guardare solo l'aspetto finanziario e poi facciamo la fine delle polpette al rosco perché effetto serra ci vogliono mettere lo stesso, oppure deve entrare questo elemento nel processo di rinnovamento generale che declamano, quantomeno? Quindi io ragionerei più su quello che faranno loro, che secondo me è segnato, su come interagire positivamente e progressivamente, cioè in funzione progressista, su questi cambiamenti che a mio avviso inizieranno, stanno già iniziando. Già la decisione di intervenire con 600 miliardi di euro nell'economia e che la Banca Centrale Europea si compri i debiti pubblici degli stati a rischio, queste hanno rivoltato come un calzino Maastricht. Così in due giorni Maastricht, che era una specie di mostro sacro, non si ha mai Maastricht, non si poteva toccare, di stabilità eccetera, hanno fatto macelleria sociale, in due giorni l'hanno rivoltato in riunioni ristrette, mo dovranno fare tutti i passaggi istituzionali, però l'hanno fatto, non potevano non farlo, hanno capito che hanno fallito, per rimanere sulla sedia cercheranno di fare qualcosa. Non è detto che sia sufficiente, noi dobbiamo secondo me interagire positivamente con questo. Questo non è un problema, prego.
No vabbè, in realtà è una cosa...
No, la secca che ci caccia.
Vabbè, facciamo che ci caccia.
No, vabbè, la cosa... In realtà stavi in parte rispondendo, no? Una cosa che mi veniva in mente già durante la relazione. Proprio perché la sensazione che si ha quando poi si entra un po' all'interno di determinati meccanismi è una sensazione paradossalmente molto contraria a quella che invece si ha quando si parla anche da un punto di vista più prettamente politico di economia finanziaria, eccetera, e cioè che è questo grande mostro incontrollabile ed è questa grande, appunto, questo grande sistema impersonale senza volto, senza faccia, invece in realtà, la verità vera è che perché tutta questa cosa si regga in piedi e che il meccanismo sia obiettivamente molto molto controllabile, pena la fine del meccanismo stesso. Se non esistesse la controllabilità specifica e minuziosa che permette la prevedibilità, che è il principio fondamentale perché tutto questo si mette in piedi, perché la scommessa, il gioco in borsa, il gioco addirittura fuori, è tutto basato sul principio della prevedibilità. Poter scommettere significa poter prevedere, quindi significa che esiste una capacità di controllo di questa cosa, significa che c'è una possibilità sintetica di questa roba, che se i grandi matematici vengono utilizzati volontariamente, inclusivizzati, che poi non è consapevole delle proprie scelte,
corrotti
lo fanno
per miliardi,
e lo fanno, però sono utilizzati per questa cosa, perché fondamentalmente sicuramente esistono delle chiavi poi sempre più specifiche, sempre più complesse, di livello anche molto molto astratto di controllo, però esiste un controllo, e questo è un dato fondamentale, perché è un ragionamento molto molto fuorviante quello di pensare che invece tutto questo sia incontrollabile, quello di pensare si può agire sul particolare perché tanto l'economia finanziaria è un mondo incontrollabile, è un mondo che non ha, possibilità appunto di essere raccolto da qualche parte, quindi fondamentalmente lo facciamo andare per come va, perché fondamentalmente non c'è modo di fermarlo. E niente, poi a proposito di questa cosa mi viene una domanda molto semplice, però chiaramente pone secondo me delle questioni, cioè questa cosa dell'Europa unita è una cosa che sta sulla bocca degli intellettuali, diciamo, usiamo questo termine, da tante decine d'anni, da centinaia di anni. E che già, voglio dire, metteva in piedi proprio il discorso e il rischio della sopravvivenza dell'Europa stessa. Da un punto di vista più prettamente politico ed economico, probabilmente si sa da tanto tempo che l'Europa sarebbe rimasta schiacciata, almeno da 20 anni che l'Europa non poteva sopravvivere a lungo tra Cina, India emergente e Stati Uniti comunque sempre forti. No? Al di là del fatto che poi chiaramente indebitati col Giappone e con la Cina, perché poi viene tutto questo. Però è fuori obiettivamente dal dibattito reale questa roba dell'economia unita, cioè non esiste proprio questa cosa. Comunque si continua a mantenere l'idea, e comunque continua a rimanere in piedi, continua a alzarsi come baluardo l'idea dello Stato nazione, dell'idea nazionale, eccetera, eccetera. Allora, siccome la pena è evidentemente in brevissimo tempo, perché queste dinamiche sono sempre più rapide, cioè che hanno una capacità, un tempo di una capacità di agire che va su tempi di mesi, giorni, addirittura minuti, no? Nei casi poi in cui, appunto, nei casi di, poi a seconda di che caso stiamo parlando. Però perché questa cosa è così fuori dal dibattito. Sì, la Merkel prima o poi se ne accorgerà anche lei. Sarkozy si è messo a talire la commissione comunque di gente che ne capisce, in modo tale che in modo tale da poter capire e prevedere determinate dinamiche. Però di fatto stiamo parlando della sopravvivenza dell'Europa stessa, della sopravvivenza politica dell'Europa stessa. Quindi qual è l'interesse di continuare a oltranza, no? questa cosa che obiettivamente non ha più nessunissimo senso, perché poi voglio dire la Grecia collassa con un'azienda e ci prendiamo il debito della Grecia, quindi voglio dire lo facciamo poi, però che significa continuare a mantenere questa storia dello Stato-Nazione senza che nessuno, da destra o da sinistra, parli realmente e concretamente dell'Europa Unita, punto interrogativo, da tanto tempo oramai, perché questo è un discorso, noi non contiamo niente, ne parliamo come se prendessimo un caffè, però c'è chi conta e queste cose le sa uguali, forse le sa sicuramente meglio di noi. E però non... E poi ho tante mie perplessità sul ruolo dell'Inghilterra e sulla sterlina, su questa cosa. E mi veniva in mente ancora di più sulla questione del Financial Times, nel senso di questa resistenza a oltranza dell'Inghilterra sulla sterlina, no? Che non... cioè, paradossale, diciamo da una parte spiegabile, però io non credo mai che gli inglesi economicamente agiscano in modo spiegabile, non credo mai che agiscano in modo...
Solitamente.
Non questa cosa del Financial Times che dichiara questa cosa mi sembra ancora più, però vabbè, ma ce ne andiamo, insomma, una cosa che riflessioni che mi hanno avuto così anche molto su.
No, qui si vede tutti i voti dell'Inghilterra nella Unione Europea, ogni tentativo di fare un passo verso una maggiore unificazione dell'Inghilterra.
Tra l'altro l'Europa senza Inghilterra non esiste. Cioè esiste, però voglio dire, perdi un pezzo storicamente fondamentale e un pezzo che tenertelo come nemico è pericolosissimo. Cioè fare l'Europa Unita senza l'Inghilterra è pericolosissimo, politicamente pericoloso.
Sì, io penso che questo sia abbia paralizzato un po'. Ci sono i francesi che li butterebbero.
Storicamente, il famoso che li butterebbe in Islanda.
No, ma sono radicalissimi i francesi. Infatti, non ho detto... Notate in questi giorni i rapporti con la Russia che stanno avvenendo. Lui è andato là. In Francia i ministri hanno dichiarato che cercano un'unione allargata con la Russia in questa situazione, perché là ci sono le materie prime, cioè i fondi sovrani.
La presidenza di Medvedev,
i fondi sovrani russi hanno liquidità che gli viene dalle materie prime. E poi c'hanno reti che invadono la Cina. Quindi per smarcarsi adesso tenteranno di allargare in qualche modo la Russia. Già lo stanno facendo creando infrastrutture, noi abbiamo visto
i gasdotti
che hanno creato, sono infrastrutture, ma anche tutto il piano della TAV, a parte la pagliacciata italiana, ma dico ci sono degli assi che vogliono collegare, a parte fino a Pechino per ragioni commerciali, ma anche bene la Russia con l'Europa. Da Lisbona a Zacciadò, Kiev, uno degli assi.
Lisbona e Kiev.
Lisbona e Kiev.
Punto 800 km all'ora,
600 km all'ora.
Che cos'è?
Io ho visto l'immagine, un treno che sfreccia tedesco, francese.
Ma c'è qualcuno che ci sale su
No, dentro non ti vedo.
Vabbè, però l'idea è di stare un coso che...
Vabbè, ma l'aereo
anche l'energia a un certo punto.
O 200, 600.
Comunque, vabbè, il fatto dell'Inghilterra, io ti volevo dire pure una cosa, comunque... Dici?
No, quel fatto della parola d'ordine che dicevi di portare all'interno dei movimenti, mi veniva in mente dal discorso che abbiamo fatto l'altra volta, per esempio, sul... per questo che non c'eravate, noi abbiamo parlato dei tre tipi di movimenti ecologisti che esistono, cioè quello appunto della wilderness, quello dello sviluppo sostenibile, il movimento di l'ecologismo dei poveri, cioè il movimento di giustizia ambientale. E appunto la wilderness, la riserva naturale ad assallare, prendiamo la natura, c'è il panda, però non si fa nessuna critica al modello economico. Seconda cosa, sviluppo sostenibile, no, cerchiamo le tecnologie migliori per non inquinare, nessuna critica al modello economico. Terza cosa, il modello economico è il problema, cioè bisogna che l'ecologismo proprio dei poveri, nel senso che non sono soggetti che nascono perché l'ambiente gli piace esteticamente o perché c'è una, no, perché crepano, materialmente ci stanno crepando, cioè non hanno acqua, non mangiano roba inquinata, li ammazzano. E questo stesso movimento mette in crisi, cioè fa una critica proprio al modello di produzione economica. E mi veniva in mente la cosa che aveva detto Antonio, e che è uscita anche dalla relazione di lui, cioè il fatto che noi siamo in un momento di produzione economica, cioè la nostra è un'economia di guerra. Anche l'economia di produzione normale, produzione reale normale, è come se fosse un'economia di guerra tra paesi, dove ogni paese deve produrre di più di un altro paese, se produce di meno c'è proprio il rischio di essere mangiato materialmente. E tutto questo fa sì che non ci sia un'industria che è volta a soddisfare i reali bisogni necessari, fisiologici proprio dell'umanità, ma ci sia un'industria che è volta praticamente alla produzione per la produzione, alla produzione per il profitto, collegato poi a tutto il discorso che ha fatto Luigi. Allora, se uno inserisse all'interno e poi i rifiuti, e quindi tutte le esternalizzazioni che vanno sull'ambiente e quindi che vanno sulle popolazioni che vivono nei posti più poveri, perché poi queste esternalizzazioni dell'economia non vengono pagate da tutti, ovviamente non vengono pagate da quelli che abitano a Parigi, vengono pagate da quelli che abitano a Terzigno, oppure vengono pagate da quelli che abitano in Africa, queste esternalizzazioni. Pensavo se si facesse anche un discorso di un ministero della produzione economica unico, cioè che pianifica la produzione materiale, pianifica la produzione, pianifica le materie prime da utilizzare, cioè fa un discorso razionale proprio.
Questo c'è dentro ai discorsi, diciamo così, degli intellettuali. Da lì proprio arriva fino alla difesa. Cioè, questo lo affermano perché non possono prescindere dal farlo. Se vuoi affrontare la crisi finanziaria, lo sanno che devi affrontare anche la questione economica, la ripianificazione, la crescita, l'uscita dalla deflazione.
Ma anche la questione ambientale, cioè la questione ambientale, se non si ripianifica economicamente, se non si ripianifica l'economia, e se non si ripianifica quindi la produzione industriale, se non la si razionalizza, cioè si produce qualcosa che serve realmente e si produce non in termini virtuali, ma si produce tenendo conto anche di tutte le esternalità, cioè ambiente, salute, dei diritti delle popolazioni che vengono spazzati via, no? Per esempio, viene costruita una diga da una parte e viene costruita sempre per speculare, milioni di persone spazzate via, cioè poi interi villaggi hanno via dove. Cioè, allora è tutto questo perché ogni singola compagnia, ogni singolo cioè deve speculare, perché se non fa quel determinato progetto speculandoci sopra il suo titolo non sale in borsa. Quindi è tutto quanto collegato e abitato in maniera criminale, però gli effetti vengono l'effetto uragano arriva anche al piccolo contadino che sta in Turchia, che sta là, che tira un pezzettino di terra e se ne deve andare, perché devono fare la diga. Devono bloccare il Nilo, devono fare la diga sul Nilo.
Per una Comunione Europea al momento la diga è una fonte di energia rinnovabile, per cui il discorso di creare il fatto di crearli, di lottare per le istituzioni, oltre che del Ministero dell'Economia, della Finanza, della Difesa, il Ministero per l'Ambiente e la Cultura, implica la pianificazione, la implica, perché è chiaro che tu stai dicendo pianifichiamo in modo tale che dalla crisi economica usciamo attraverso l'investimento in ambiente. Però non facciamo l'investimento di nuovo in automobili uguali a come l'abbiamo subito per un secolo. Questo è insostenibile, si fa un'altra cosa, si fa la ricerca.
Ma anche i lavoratori, capito? Cioè invece di chiedere non chiudete le industrie, perché queste industrie non sono cioè alla fine contribuiscono a distruggere il sistema, cioè bisogna lottare perché ci sia una riconversione industriale.
Sì.
Ma perché la riconversione industriale sia inserita all'interno di una pianificazione che tenga conto di tutti questi discorsi, perché altrimenti è proprio un crollo totale.
Ragazzi, devo scappare. Però questa cosa qua non mi è piaciuta molto. Ma non quando la correggio, Mario, cioè proprio la domanda adesso, domani.
Ma che faccio?
Perché devo scrivere una cosa su. No, un'altra cosa.
Perché quello è Massimo, mi ha detto.
Massimo, infatti solo per Massimo. Scusa, no, il sostitutivo di quello che devi scrivere Massimo. Però non fa niente, scrivi un Massimo.
Ma tra l'altro.
No, sono scherzato, si deve.